e benvenuti alla 12ª puntata del Bello del Web, tutti i giovedì dalle 20:20-5 su Radio Atlanta Milano e in replica il venerdì mattina dalle 9 alle 10 sempre su questa radio. Potete scoprire come seguirci su www.radioatlanta.it e da mobile cercateci su TuneIn. La puntata di oggi è dedicata, oltre che alle novità sul web, anche con un approfondimento sull'amore, oltre l'amore, come le relazioni cambiano nel web, con i social network, con degli ospiti che sono davvero dei belli del web. E quindi vi consiglio di andare sul sito della radio, dove potete trovare anche la diretta streaming. Noi ci ritroviamo subito dopo la prima canzone di Power of Stellar, Body Swing. A dopo. Rientriamo in studio con i miei ospiti che adesso vi presento. Allora, ho con me Mikim Maridati, che è una modella attrice. Come stai, Mikim?
Benissimo, ciao a tutti.
E poi Andrea Bauce, che è un regista. Dico bene, Bauce?
Esattamente.
Andrea Bauce, che è un regista, autore di una pagina Facebook interessantissima dal titolo Oltre l'amore, adesso porta anche il tuo nome. E insieme a noi, ad avere un parere un po' più tecnico, diciamo, ci sta Berta Pinna, che è una social media manager, marketer, esperta di comunicazione online, che mi darà una mano a commentare le notizie del mondo digital, e Valentina, la psicologa Valentina, che ci darà un punto di vista, psicologa clinica, un punto di vista, possiamo dire, psicologico, tecnico.
Certo, possiamo dire.
Possiamo dirlo, su appunto questa, iniziamo da Andrea ha aperto questa pagina Facebook, ce ne vuoi parlare?
Sì, assolutamente. Come ti dicevo prima, è nata dal fatto che la mia ex mi aveva lasciato, no? 2 anni fa, e io volevo raccontare delle cose legate all'amore, quindi dei miei pensieri, o semplicemente fare dei cortometraggi o dei video con un taglio artistico, ma legati a quel sentimento. E così ho aperto la pagina. Non volevo passare per guru dell'amore. E quindi
come Francesco Sole.
Francesco Sole, esatto.
Però un po' lo sei, perché cioè, nel senso, hai questa pagina molto tecnica sull'amore, perché tu intervisti personaggi importanti che, diciamo, hanno una relazione con... hanno un pensiero particolato con le donne, come mi viene in mente Sgarbi. Ho visto che hai fatto diverse interviste, tipo anche una a Clapis, sì. Federico Clapis. E poi fai dei mini spot riguardo a questo argomento, che sono...
Sì, gli spot tu intendi dove io sono davanti alla camera e dico dei miei pensieri.
No, quelli lì, i tuoi pensieri. Poi okay. Ho visto proprio dei mini spot dove ci sta una ragazza che si allontana, ah, proprio a mo' di trailer,
sì, stile,
trailer
sì,
spot
corto o qualcosa del genere, sì.
E ti sei gettato, diciamo, su questo ambiente perché è la moda del momento fare video, per fare personal branding, per farti conoscere come
Beh,
autore.
Prima la pagina si chiamava Oltre l'amore, adesso l'ho rinominata verticalizzandola su me, quindi Andrea Bauce, e appunto perché...
Quindi decidi di parlare anche di altre cose?
Sì, di quello che sono, alla fine faccio regia, filmmaker, quindi volevo contestualizzare dei miei lavori video con quello che poi è, diciamo, una mia continua ricerca, perché sarà sempre una ricerca l'amore, quindi... Ecco,
Valentina, cosa ne pensi di un videomaker che apre una pagina Facebook per, diciamo, superare la fine di una storia?
Ricoveratelo subito.
Ma secondo me può essere un modo interessante, assolutamente nuovo, di affrontare quello che è un lutto, di fatto. Un lutto, cioè un'elaborazione del termine di una relazione. Da quant'è che è finita, mi hai detto?
Ma 2 anni fa ormai.
Ecco, quindi siamo perfettamente nei tempi di elaborazione del lutto. Di solito più o meno siamo sui 2 anni.
Ma in realtà l'ho aperta subito.
Da prima?
Quasi subito. Poi però l'ho ripresa un anno dopo, più o meno.
Ma ci sta, è comunque un processo. Ma prima di accendere i microfoni e arrivare qua al pubblico di massa, stavamo appunto chiacchierando a proposito di questo fatto. E quindi dicevo al nostro amico Andrea Bauce, che mi ricorda un pochino quando accade qualcosa e una persona, per rielaborarlo, per leggerlo in un modo differente, scrive un diario. Certo che è un diario condiviso con tantissime persone, quindi ti metti in gioco proprio fortemente in questo modo. Complimenti. E in più ci metti la faccia.
Sì, è vero.
E in più tutto quello che è un rapporto creativo, appunto, soggettivo.
Cambia tutto quando ci metti la faccia, perché
immagino.
Poi
non sono così coraggiosa io, però ci credo.
No, ma vero, ci sono tipo ragazze che ti contattano per dirti: guarda, mi ispiri, mi aiuti a superare le mie delusioni, mi fai capire le relazioni.
Devo arrivare ai numeri di Francesco Sole
per avere una base utente.
Beh, comunque c'è gente che mi dice dei pareri suoi personali, anche cose, sì, quindi nel mio piccolo dico la mia, insomma, quindi mi fa piacere.
Tu, Mikim, invece, le delusioni d'amore, visto che tu hai una vita, sei un'attrice, però ti seguo online sulla tua pagina Facebook e tu ce l'hai i numeri, diciamo, qualche numero in più, come le vivi le relazioni quando finisce una storia?
Allora, io sono quella chiodo schiaccia il chiodo, si dice così, nel senso che non riesco a stare da sola, non riesco a elaborare un lutto, come diceva lei, da sola, sola con me stessa. E quindi cerco sempre di buttarmi in nuove cose, che sia una relazione, che sia un nuovo lavoro, che sia una nuova amicizia, qualsiasi cosa che mi porti via la testa da quel pensiero. E
quindi cosa ne pensi, Valentina, invece di quest'altro approccio, cioè fare qualcosa, buttarsi nel lavoro per dimenticare le delusioni amorose?
Ok, allora partiamo dal presupposto che non c'è mai un approccio corretto e uno sbagliato. Un approccio giusto è quello che per noi è adattivo, quindi che ci rende più semplice la vita, che ci rende più contenti. Perciò se per te funziona questo approccio, io ti dico vai avanti tutta la vita così. Certamente
sì.
Prenditi anche del tempo comunque per stare con te stessa, sì, all'interno anche di tutte queste cose che fai, per pensare realmente alle ragioni, al perché, a come stai vivendo tu la cosa.
Beh, ci piace questo parere tecnico della psicologa, cioè è la prima volta che ce l'ho che ho una trasmissione con così tanti ospiti e questo parere psicologico ci serve. Tiro in ballo Berta Pinna, che è una social media manager abbastanza famosa,
no,
online,
non esageriamo adesso.
Online, cioè diciamo che sei un punto di riferimento per chi si occupa di web, social.
E... Ma io sono un po' terrorizzata dopo aver sentito parlare loro e ho un po' paura anche del parere di Valentina, della psicologa, sinceramente. Per via del fatto che io sì, sono sui social diciamo 12 ore al giorno, il tempo di lavoro, perché poi diventa dalle 8 ore sono sempre almeno 12 e non parlo della mia vita privata, ovvero non
parli solo del tuo lavoro?
Parlo del mio lavoro, di quello che faccio, ma la mia famiglia, l'amore, tutto quello, le relazioni che ho vere e proprie, che quindi anche quelle con le mie amicizie, non le esprimo sui social network. Secondo me Andrea ha fatto benissimo a fare quello che ha fatto e potrebbe anche utilizzare lo strumento in un altro modo per educare sul web i giovani a utilizzare lo strumento per relazionarsi con le ragazze eventualmente. Quindi diciamo
deve
che
raggiungere i numeri di Francesco Sole.
Potrebbe comunque iniziare.
Lo fa già Francesco Sole.
A parlare di questo, insomma, perché tutti li usano un po' a sproposito.
Allora vi lancio una domanda che è questo chiodo che ho. Io mi ricordo che quando ero giovane io, ma più o meno siamo tutti coetanei, si conosceva una ragazza, si inventava una scusa per andarla, una ragazza, un ragazzo, cioè si cercava di trovare i punti che avevano in comune, la si studiava, si pensava ad una storia. Invece adesso con Facebook è totalmente cambiato tutto, addirittura con applicazioni di dating che vanno per la massa come Tinder, tutto è ancora molto più veloce, tutto si è trasformato. Quindi voi, che inizio da te Mikim, magari dimmi tu come la tua esperienza su questo. Guarda, come si cambia, come cambia la relazione con i social?
Io sono rimasta all'antica, nel senso che tutte le persone con cui sono stata le ho sempre conosciute dal vivo e non su un social network.
Cioè non hai mai utilizzato Tinder per uscire con una persona?
No. Mai.
Non sei
forse,
credibile.
Guarda, giuro, forse quando ero piccola ho usato Netlog. Non so se ve lo ricordate.
Netlog sì.
Netlog, ma ero piccolissima, avevo, non so, 16-17 anni forse. Ma perché era l'inizio di questa ondata di social network e di questi incontri all'oscuro molte volte.
Andrea, tu cosa mi dici invece?
Prima Valentina citava Bauman, no?
Prima mentre parlavamo, prima che iniziasse la trasmissione.
Esattamente.
Tra l'altro Bauman, che è morto di recente, è scomparso di recente ed è stato uno dei più grandi filosofi. Posso dire filosofo? Sociologo polacco?
Potrebbe essere. Dobbiamo guardare in internet, adesso guardiamo sui social.
Quello del pensiero liquido.
Sì, esatto, le relazioni liquide anche di conseguenza. E lui diceva, mi ricordo in un'intervista, che non è quanto con tanta facilità adesso ci si ritrova, ci si rimane in contatto, ma quanto con quanta facilità tu puoi bloccare e eliminare una persona. Quindi fa quasi paradossalmente più paura non tanto come entri in relazione con una persona, a prescindere se sia da un social o meno, ma quanto tu hai la possibilità di disconnetterti da quella persona. Secondo me è più importante che come tu la conosca.
Che tra l'altro fa molto male, perché magari è molto più semplice adesso rompere una storia, ma anche di amicizia online, perché gli togli l'amicizia,
sì, esatto.
E cioè, ti blocco
e tu sei
rimani malissimo,
da
morto.
Non c'è più. Quindi sì, è una cosa, a me è successo quindi.
Con la storia, con la relazione.
Sì, quella che mi è rimasta abbastanza una cicatrice. Vabbè,
però come ci potrebbe dire Valentina, sono le cicatrici che ci rendono le persone che siamo oggi. Perché oggi adesso sei un filmmaker, hai questa pagina Facebook seguita. E tra le altre cose Andrea Bauce, dovete sapere che è l'autore di alcuni dei video di Marco Montemagno,
che tu segui molto.
Io seguo, è stato anche ospite qui di Radio Atlanta a Milano.
Ah sì, era venuto anche qua, sì. Non lo sapevo.
Scusatemi se vi interrompo, mi sentivo di dire una cosa. È vero che si può bloccare una persona, si può togliere un'amicizia a una persona, ma è anche vero che poi entriamo un po' tutti in quella che è quel tunnel senza fine in cui continuiamo ad andare a vedere cosa faceva quella persona, ci facciamo mandare le foto dagli amici in comune e controlliamo se è cambiato l'immagine di copertina in cui eravamo insieme e ci baciavamo appassionatamente. Quindi paradossalmente sì, chiudiamo con un taglio netto, con togliere l'amicizia, ma in realtà comincia questa
brutta stalking, esatto. Diciamo.
Ragazzi, ma posso chiedervi una cosa? Ma questa cosa di mettere, magari lo chiedo a te Berta, questa cosa di mettere le foto di fidanzati in cui si sta vicini appassionatamente, che ci si bacia, poi uno non pensa che te ne puoi pentire?
Sì. Ma allora, secondo me non andrebbero messe, o perlomeno si può condividere qualcosa sui social, ma di
perché voi dovete sapere che Berta è, cioè, nel senso, è proprio la Bibbia dei social network. Quindi, cioè, se avete dei dubbi su come utilizzarli, dovete chiedere
ora,
a lei.
Ora, dal punto di vista dell'amore, io sono un utente come tutti gli altri, ecco.
Però anche se hai avuto un'esperienza particolare con Tinder, mi raccontavi,
sì,
l'altra volta.
Mia,
perché lei, che è una social media manager sgamatissima, trovava qualsiasi escamotaggio per aumentare i propri follower.
Esatto, su Instagram. Ma in realtà è nato tutto così. Ero in vacanza con mio fratello, e mio fratello è antisocial per eccellenza. E un giorno mi fa: ma come, tu non hai Tinder? Ma sei matta? L'ho scaricato anch'io. Ho detto: oddio, mio fratello che scarica Tinder, sono proprio fuori, cioè sto invecchiando un sacco, com'è possibile? Vabbè, decido di scaricarlo anch'io. Nel giro di 2 giorni e ho pensato di legarlo al profilo Instagram per aumentare i miei follower. Ho detto: il mio profilo è pubblico, magari vedono le immagini, insomma, mi iniziano a seguire. E invece no, non è successo così, hanno iniziato a mandarmi
perché
una marea di
richieste. Perché dovete sapere che su Tinder c'è la possibilità di aggiungere il profilo Instagram, e quindi tante modelle, ma non solo, cioè personaggi che hanno un profilo Instagram interessante, agganciano su Tinder il profilo, credo che sia una cosa però soprattutto femminile, agganciano su Tinder il profilo Instagram per aumentare i follower.
Beh,
è una,
diciamo,
di quelle escamotage.
Nel senso, io ho visto come funzionava, ho detto: a me non mi interessa fare matching con nessuno, il profilo Instagram. Ma dopo 2 giorni anche dei miei amici su Facebook hanno iniziato a dirmi: abbiamo fatto matching, adesso possiamo uscire insieme. Io: oh mio Dio, mi è salito il panico, ho iniziato,
oddio,
a cercare,
non voglio uscire con voi,
il modo per eliminare definitivamente il mio profilo, perché mi stavo vergognando un sacco.
E non si può eliminare,
no,
non si
sì,
può
sì,
no,
eliminato.
Definitivamente non
definitivamente
si può.
Definitivamente eliminato, assolutamente non c'è traccia di Berta Pinna su Tinder.
Abbiamo gli screenshot in realtà. Io
Damiano. No, è impossibile.
Allora, io credo che abbiamo sfruculiato abbastanza il tema. Rientriamo dopo la prossima canzone parlando di alcune novità del mondo digital e ritornando a parlare di amore online. Miki, vuoi lanciare tu la canzone, che è questa? Ce la, la vedi?
Sì.
Vai.
8th Street.
No, devi dirlo al microfono.
Scusate. 8th Street Dialogue.
Perfetto. Degli The Habener. A dopo. Oddio, non è partita. Scusate, un piccolo imprevisto tecnico. E rientriamo in studio con le notizie del mondo digital di questa settimana. Bene, 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 bene. Ragazzi, come vi sembra? Come sta andando questa puntata? Vi piace questa radio?
Tantissimo.
Molto, molto.
Voi dovete sapere che è uno dei posti storici di Milano. Questa qui è una delle prime radio milanesi con una collezione di vinili entusiasmante. Ed è per questo che è interessante all'interno di questa radio parlare anche di novità digital. E questa settimana iniziamo da Facebook. Io vi racconto un po' di novità. Magari mi faccio supportare soprattutto da Berta, che è una tecnica del settore. Messenger. Tra le altre cose, io ho visto che in questa pausa, mentre andava la canzone, tutti quanti a tirare fuori i cellulari, le riprese.
C'è Mikim, diretta.
C'è Mikim che sta con Instagram le dirette. Valentina, ma non è a volte troppo tutto questo? Cioè, nel senso che bisogna staccare. Cosa ne pensi?
Questo qua non è un parere molto tecnico, ragazzi. Io vi dico come la penso io.
Io sto
meglio senza queste cose, nel senso che ho i social anch'io, ma non li uso in questo modo. Invece, capisco voi che magari ne fate un mestiere e quindi utilizzate i social in quest'altro modo differente.
Però effettivamente Berta diceva una cosa interessante: lo utilizzo per parlare solamente del mio lavoro. E anche Miki me lo utilizza per parlare del suo lavoro, perché tu pubblichi le tue foto come modelle, i tuoi spettacoli. Come attrice, di cui poi ci parlerai.
Sì.
Dimmi Berta.
No, dico, ogni tanto lo utilizzo anche per raccontare il mio punto di vista su altre argomentazioni, non necessariamente il lavoro. Fa un po' del personal branding, anche parlare di qualcos'altro, ecco. Esprimersi comunque, dire la propria.
Bene, allora dimmi cosa ne pensi di questa novità di Facebook. I product manager di Messenger, di Facebook appunto, hanno annunciato il lancio di Suggestions from M, un servizio che interesserà per ora gli utenti Facebook statunitensi. In sostanza, dentro Messenger ci sarà un'intelligenza virtuale che vi ascolta le conversazioni che avvengono tra i vari contatti di Messenger e vi propone dei contenuti interessanti, pubblicitari, di brand, che possono suscitare la vostra, diciamo, non lo so, interesse. Cioè, non è un po' troppo? Cioè, nel senso che entra proprio nelle nostre conversazioni. Forse ci sono delle dinamiche di privacy non indifferenti.
Sicuramente ritengo che sia un po' troppo. Però dal punto di vista lavorativo ritengo che sia anche utile, molto utile, perché alla fine si va a beccare il target di riferimento. Alla fine gli si vanno, è come se ci fosse una terza persona che ti dà un consiglio all'interno della conversazione. Quindi potrebbe anche agevolare magari la ricerca di alcuni contenuti. Se si parla di un viaggio, si vuole cercare un determinato volo, ci abbiamo il nostro assistente che ci invia la pubblicità specifica su quel determinato contenuto. Io personalmente non utilizzo molto Messenger per chattare, non sono una che chatta a lungo, proprio perché mentre sono al PC sto lavorando, quindi faccio fatica a tenere delle conversazioni, soprattutto con delle persone che non conosco. E utilizzo più WhatsApp per comunicare con i miei amici, quindi forse per me personalmente diventerebbe invasivo WhatsApp, avere queste invasioni di conversazioni.
Sì, però a livello etico, Andrea, Valentina, cosa ne pensate? cioè
passaparola risponde Andrea.
Un'intelligenza artificiale che ci legge le conversazioni, magari è normale, però.
Ma sì, beh, non so dove si arriverà. Io in realtà è un periodo che sto riflettendo veramente di disintossicarmi da tutto ciò. Cioè, perché penso che più avanti vai e più sei sempre più immerso nei social. Poi, vabbè, questa cosa può essere da una parte utile, dall'altra. Però boh, sono un periodo molto, sto cercando di disintossicarmi, dico sempre tra una settimana vado in pensione.
Tra le altre cose, un tema che va di moda in questo periodo, il detox digitale. Sono usciti dei libri di Carciofi, credo che si chiami Alessio Carciofi, e Detox Digitale. C'è il podcast di Luca Conti sul digital detox. È un tema che va.
Secondo me i social non sono nostri e di conseguenza li possono utilizzare nel modo migliore che credono di doverli utilizzare. Di conseguenza per noi diventa una scelta volerli utilizzare o meno. Sappiamo che cosa ci troviamo davanti e siamo consapevoli del fatto che c'è la pubblicità, che la pubblicità può venire a interferire nelle nostre conversazioni. Dipende sempre da quello che noi vogliamo dire e vogliamo raccontarci attraverso un social. Se io voglio raccontare qualcosa a un'amica, glielo racconto davanti a un caffè più che su un social.
Vero.
È vero, dice Mikim, sì. Perché?
Perché dico la cosa che ho detto prima, io sono più vecchio stampo, nel vecchio senso stampo. Che preferisco parlare e guardare negli occhi una persona, sentire l'energia che passa, e su un social network non lo trovi, non la trovi questa cosa. E quindi niente, preferisco bere un caffè e parlare, ecco.
Va bene, andiamo con la prossima novità digital che riguarda i payment in Messenger. Sempre dentro Messenger ci sarà la possibilità di inviare denaro ad un amico. Già WhatsApp lo sta testando in India. Io raccontavo tempo fa che effettivamente WhatsApp è molto utilizzato per fare business online, tipo io ho degli orologi di super lusso, i miei clienti che si contano sulla punta delle dita, gli mando le fotografie, i video tramite WhatsApp, e adesso c'è la possibilità, in India lo stanno testando, di inviare denaro. E sembra che questa novità arriverà anche dentro Messenger, la possibilità di effettuare transazioni.
Questo lo testeranno sicuramente già in alcune chat tipo Tinder. Perché penso che
una feature fondamentale.
Va bene, la prossima novità riguarda YouTube. YouTube, voi lo utilizzate? No, tu li carichi i tuoi video su YouTube?
Sì, io ne ho ancora un po' da caricare, però tendenzialmente lo uso un po' come
archivio.
Sì.
Tu fai video su YouTube?
Sì, io avevo fatto un video abbastanza divertente e l'ho messo su YouTube, soltanto che il problema è che avevo usato delle canzoni e quindi YouTube mi aveva tipo tolto le visualizzazioni sul cellulare, queste cose qui, per i diritti.
Tu sei sempre in lotta con questi social network che ti bloccano.
Ce l'hanno con me, a parer mio, non mi vogliono far lanciare, ecco.
Bertà, YouTube come lo vedi rispetto a Facebook Video? Cioè sta crollando clamorosamente?
No, assolutamente. No? YouTube serve ed è molto utile. Pubblicare i video anche su YouTube. La durata di video sicuramente rispetto a quella di Facebook è differente, perché l'attenzione di visualizzazione di un video su Facebook è molto bassa, direi che massimo 30 secondi si arriva a vedere un video, mentre su YouTube tu vai proprio a cercare un determinato contenuto per riguardarlo e vedere un approfondimento.
C'è un mio collega, un nostro collega Stefano Morganti, che diceva su YouTube non c'è distrazione, su Facebook c'è molta distrazione. Entri, c'hai contenuti di amici, è subdolo Facebook perché ti fa vedere quello che tu vorresti vedere ma che non vuoi vedere. Invece su YouTube vai a cercare tu le cose da vedere.
Beh, considera che secondo me YouTube lo guardi da casa, lo guardi dal PC, dal Mac, non dallo smartphone. Ha però un discorso di dati, nel senso che scarichi tutti quei dati e non hai nemmeno il tempo di visualizzare tutto il video. Sei sul tram, sei in auto, sei fuori, non ti metti a guardare un video di più di 30 secondi e in più non sprechi i tuoi dati. Magari su Facebook salvi un video e poi vai a vedere l'approfondimento su YouTube. Quindi YouTube assolutamente è utilissimo.
Comunque YouTube diciamo che è molto televisivo, molto televisione, tant'è vero che circa un anno fa YouTube si fregiava del fatto che le sue prime time avesse un audience maggiore di quella di alcune delle televisioni americane, e sembra che adesso apri proprio un canale televisivo negli Stati Uniti, mi pare, sì, per ora sembra che stia sbarcando negli Stati Uniti dove tu ti abboni e ti guardi appunto il canale YouTube con i tuoi video, che poi non so che cosa serva, perché tu ti attacchi una chiavetta dietro alla televisione e lo puoi lo stesso vedere i video su YouTube, quindi cioè, aprire un canale televisivo su YouTube non so che interessi abbia. E va bene. Blocker. La piattaforma di Google da ora bloccherà i video pubblicitari con meno sulle pagine che hanno meno di 10.000 visualizzazioni, il che significa cioè togliere gran parte degli utenti, cioè chi non ha almeno 10.000 visualizzazioni sui video sembra che bloccherà i video ads, non sarà possibile fare pubblicità sui video che hanno meno di 10.000 visualizzazioni. Mi sembra, mi guardate stranissimo,
perché questa è una
un po' perché non ve ne frega niente ad alcuni di voi.
No, a me interessa, però è una novità anche per me, sinceramente.
E va bene. Allora, io direi che volevo chiedervi anche alcune cose. Si parla spesso di fenomeni virali online. Un tema è Francesco Sola, ad esempio. Francesco Sola per Radio Amore, e lui è diventato un fenomeno virale. Però le tre azioni virali più importanti, diciamo, degli ultimi anni sono stati l'Ice Bucket Challenge, che attraverso le secchiate di acqua ha permesso di raccogliere i fondi per combattere la SLA. Il Dumb Wise to Die, ve lo ricordate? Era praticamente, ve lo faccio vedere, era praticamente questi pupazzettini che cantavano con un jingle super carino, erano dei pupazzettini con un jingle e la canzone era molto orecchiabile e se la condividevano e poi hanno era la pubblicità per la sicurezza nelle metropolitane. E quindi parlando un po' delle persone che morivano perché non erano attente o che avevano degli incidenti, hanno creato un jingle carino per cercare di portare più attenzione a questo tema. E per ultimo io leggevo, non l'ho trovato, no, ce ne sta anche un altro che avevano segnalato, ma non lo trovo. Comunque, parlando di fenomeni virali, qual è secondo voi il come si fa a diventare virali online? Come si fa a raggiungere 20.000 utenti? Qual è il tuo, cioè tu che segui magari Montemagno da vicino, cioè nel senso come lo, non lo so se lo segui da vicino.
Bisognerebbe però chiedere a lui, però.
A lui
in realtà la risposta che dà lui, e credo che la vedo anch'io così, non c'è una vera e propria formuletta magica, ci sono alcune cose che vanno a prescindere e altre no. Semplicemente poi magari uno è più o meno portato e man mano tu fai dei format lo scopri, no? Perché magari uno non lo sa, magari è bravissimo a star davanti alla camera, non lo sa, fino a quando non lo fa. In realtà secondo me non c'è una vera formula magica,
una vera formula del virale, no. Secondo te, Mikim? Tu che hai post da migliaia di like?
Io ho post da migliaia di like, ma perché
l'argomento
l'argomento è un po' scottante, no? Scherzo. No, diciamo che pubblicando le mie foto, le foto piacciono e quindi di conseguenza cliccano mi piace.
Ma è più importante una foto o un video? Perché si dice sempre che la foto è più importante, il video è più importante, però effettivamente vedo che alcune foto hanno molto più, cioè lo vedo su di me, cioè alcune foto hanno più.
A parer mio è più importante un video.
Ah,
okay?
Sì?
Sì. Però anche la foto colpisce, perché è un attimo. Magari il video devi stare lì a guardarlo. La foto è eterna, ma in quell'attimo. Ti può prendere come no. E
come l'amore.
Esatto, come l'amore.
Citazione. Eterno in un momento.
Berta, tu cosa dici su questo tema, foto, video?
Allora, secondo me è importante arrivare al momento giusto col contenuto giusto. Può esserci un contenuto virale, magari qualcuno l'ha fatto diventare virale in questo momento, ma poteva già aver avuto questa intuizione tempo fa, ma non era il momento giusto per poterla proporre. Quindi alla fine, secondo me, il timing è fondamentale. Poi sicuramente non c'è una formula magica, sono d'accordo con Andrea, e l'effetto novità, colpire comunque con un contenuto e anche video in questo caso, sicuramente ha la sua buona percentuale, insomma, di dose di viralità.
Dose di viralità. Va bene, io direi di andare con la prossima canzone, che è Living dei Bucket Mate, e noi ci ritroviamo subito dopo.
You got a head, you should forget them. Keep your head up high. Yes, the future's bright. Keep your head up high. Don't let nothing hold you down. Nothing hold you down.
Ragazzi, siamo di nuovo in studio, scusate, ci eravamo un po' distratto, stavamo parlando di noi. Allora, stavamo parlando tra di noi di praticamente le dirette streaming illegali su Facebook. Stavamo discutendo di questa cosa qua. Lo streaming illegale è sempre uno di quei, cioè ha sempre delle nuove frontiere che si devono inventare qualsiasi cosa. Mi ricordo quando ero giovane che per vedermi le partite di calcio andavo sui siti di streaming, che adesso non mi ricordo neanche come si chiamavano, forse era Ustream TV. Adesso invece, dal momento che ci sta Facebook che manda le dirette TV, sembra che attacchino la televisione alla pagina Facebook e mandano lo streaming della partita di calcio. Andrea, hai capito?
Tra l'altro stavo pensando, lo puoi fare anche con i porno.
Senso. Sì, perché se tanto non bloccano le partite di calcio,
figure di porno. No, però è interessante, visto che la tematica era quella.
Io non lo sapevo, sinceramente.
Io non seguo il calcio, quindi per me
neanche io.
Possono fare tutte.
Però
le
è da sempre una killer application online, cioè una di quelle cose che funziona sempre online.
Calcio.
Il calcio, sì. Football.
Io ascolto invece, ascolto le partite, cioè le ascolto alla radio, non le guardo ma le ascolto.
Che non riesco.
Sì, più o meno. Non riesco a fermarmi a guardarlo, devo fare qualcos'altro nel mentre, cioè, per forza.
Io seguo il calcio solo quando gioca l'Italia.
Come credo che sia una cosa comune alla maggior parte degli italiani. Allora, Mikim, tu sei stata a teatro con uno spettacolo, sì, in cui parlavi di relazioni. Come si chiamava questo?
Piccoli crimini coniugali di Erich Emanuel Schmidt. L'ho portato in scena l'anno scorso, tra l'altro, al Teatro Trastevere, e poi ho fatto diverse repliche in Italia comunque.
E l'hai lanciato con dei video su Facebook,
sì,
online?
Sì, sì, avevamo fatto una specie di trailer, ecco, per far venire le persone a teatro. E era uno spettacolo molto molto bello, a due attori sul palco, 1 ora e 40. E era molto bello perché era una commedia nera. Tra l'altro adesso è pure al cinema.
Al cinema?
Sì.
Quindi stai al cinema tu?
No, magari. Magari. Sì, l'hanno fatto diventare film e praticamente c'è Castellitto e la Bui che
interpretano, sì, questo testo. Il testo è?
Piccoli crimini coniugali di Erich Emanuel Schmidt.
Lo conoscevi, Andrea?
No. Non ce l'avevo presente, mi è venuto in mente Venere in pelliccia, che è di Polanski, che era a due su un teatro, era molto bello come film, però non questo no.
Tra le altre cose, anche la nostra psicologa Valentina è molto favorevole al teatro, prima, sì, ne parlavamo.
Sì, il teatro è sempre un modo, come dicevamo prima, di rielaborare, di mettere una maschera, di uscire un po' da quella che è la nostra persona per vestire una nuova identità. Io parlavo prima di teatro in relazione a disturbi psichiatrici, quindi la difficoltà che può avere un paziente psichiatrico nel gestire questo di smettere i propri panni per entrare in panni altrui, mentre per chi non ha appunto problemi psichiatrici penso che sia altrettanto utile, ecco, provare, sperimentarsi.
Io tra l'altro ho fatto una scuola di teatro e io dicevo, esatto, sempre che praticamente mi costava meno di uno psicologo.
Assolutamente sì.
Beh, fare teatro è fondamentale per imparare a fare public speaking, per esempio. quindi
per conoscere, per fidarsi delle persone soprattutto, perché quando fai teatro ti fidi di un'altra persona,
superi le tue paure,
sì, tanto da lasciargli la battuta, da dire oddio, se questo non dice la battuta, io come mi aggancio?
Tu, Andrea, ti sei avvicinato al mondo del teatro o solo...
Non tantissimo, in realtà l'ho sempre visto un po' così, dall'occhio cinematografico, ma non...
No. E ti cambia tanto?
Sì, assolutamente.
Decisamente.
C'è un bel film.
Vabbè, non ridetemi così, cioè mi avete guardato tipo...
No,
povero pirla.
No, assolutamente. Rido perché è un'emozione totalmente diversa.
Eh sì, c'è l'ansia della diretta, sì, come la viviamo noi ora in radio.
Esatto, esattamente.
Però là vedi le persone che ti guardano proprio. Mentre qua facciamo finta di niente, io penso che siamo tra amici, stiamo bevendo un caffè. Così,
conosci
finto.
Persone simpatiche.
Sì, sì, questo è certo. Però là vedi proprio che ti guardano. Quando non hai i riflettori puntati, li vedi ed è... non so.
Tu hai fatto pure tu, Valentina, uno spettacolo per...
Sì, sempre con gli utenti. Sempre con gli utenti. E quindi io non è che ero un'attrice, non so recitare, ho un sacco di difetti fonetici, come vi starete rendendo conto, quindi figuriamoci.
No, però in radio mi dicono che funziona questo accento.
Funzionano i difetti fonetici? Avanti con i difetti fonetici ancora. No, ero, diciamo, un supporto ai pazienti, quindi il fine ultimo era mettere in risalto le loro abilità, non le nostre. Però sì, sono stata davanti a tante persone.
Mm-hmm. Berta? Tu non hai avuto invece?
Io non ho mai avuto esperienze.
Ti sei data solamente all'online, sì, e lì hai...
L'unica volta che mi sono trovata di fronte a una telecamera mi sono vergognata tantissimo. Mamma mia, ma tutt'oggi se rivedo quel video mi viene da ridere perché ridevo come una scema. L'ho fatto 100 volte, 2 secondi di...
Andrea, ma tu non ti vergogni quando fai video? Non hai un'ansietta tipo quelli che poi mi guardano? No, non...
no, perché poi comunque alla fine... monti tu, no? Ti auto monti, sì, quindi
è un po' come Photoshop,
quindi
diciamo.
In qualche modo tagli magari anche alcune cose che non sono proprio il massimo a livello comunicativo, anche per dare un messaggio più chiaro. Invece magari le dirette o il teatro e già lì devi essere più sul pezzo, no?
Devi avere una maggior soglia di attenzione. Va bene, di che altro parliamo tra le novità web? Volevo chiedervi, vi lancio questa provocazione qua. Tinder, siamo sempre in fascia protetta, però lancia la versione desktop. Ne parlavo l'altro giorno con Giulio Xait, che è un esperto di web, e lui mi diceva, beh, effettivamente la versione desktop serve per alcune cose, cioè serve per le persone un po' più adulte, che gli dicono vai sulla pagina internet tinder.com e lì incontri le, cioè, nel senso che gli adulti, quelli un po' più grandi, hanno difficoltà magari ad utilizzare il mobile, anche se praticamente o gli smartphone. Invece effettivamente con la versione desktop arriva ovunque. E io ho notato proprio un utilizzo sempre maggiore di queste applicazioni per conoscere nuove persone. Perché uno dice, soprattutto in una città come Milano che ci ospita, Berta non è di Milano, però noi siamo tutti di Milano, e qui a Milano è difficilissimo creare delle relazioni, e quindi magari queste app aiutano. Io ho incontrato e ho intervistato il fondatore di Tinder, che mi diceva, beh, io ero una persona timida, non sapevo fare amicizia, e questa roba qua mi ha aiutato a superare i miei limiti, perché già mi dava un appiglio. Non so.
La domanda
è parlate. No, non lo so, stavo facendo un ragionamento.
Okay. No, tra l'altro mi ero impallato e ho detto, se sono in fascia protetta, magari ho detto qualcosa che non dovevo dire.
No, non ho detto niente, perché sennò ti avrei messo il bip.
Ma io sì, lo credo che è uno dei tanti modi per relazionarsi alla fine, perché poi anch'io sono dell'idea che è meglio incontrare una persona dal vivo, come diceva Michela, al 100%, però in una società come Milano, una città grande come adesso, cioè la società ti porta in qualche modo a...
Come dire. Cioè sei individualista.
Sì, esatto, non riesci più a relazionarti, quindi preferisci magari accettare e magari fai più fatica a fare due parole con la persona che è davanti.
Oppure, se posso dire una cosa, andate ad iscrivervi ad un corso di teatro e affrontate le vostre paure.
Ma io sapevo che Tinder inizialmente era nata per far incontrare le persone
per
di città diverse.
Teatro. No.
Anche per andare.
No, non era tanto questo, era che io vado in un'altra città e incontro altre persone, perché mi dice le persone che stanno lì.
Cioè, io avevo un amico che andava spesso all'estero per lavoro e aveva scaricato Tinder proprio per incontrare delle persone che lo portassero in giro.
E in effetti all'estero è usato un po' diverso da...
All'estero è utilizzato in questo modo. Tra parentesi, lui ha trovato sua amorosa su Tinder.
Sì. Sì. Io ho una coppia di amici che ha avuto una piccola bimba, bellissima tra l'altro, e si sono conosciuti su Tinder. Quindi alla fine, cioè, questo fa di
è un po' lo strano amore di oggi.
Esatto, infatti prima dicevamo in pausa che un conto è incontrarsi e poi passare nella realtà ad avere un rapporto, come dicevi, i tuoi amici che hanno avuto una bimba o sì, altre persone. Un conto è restare perennemente fissi e incastrati e impantanati su un web, nel senso che si resta soltanto a livello del messaggino e quel tornaconto, quella carezza un pochino, ecco, non concreta ma via chat, resta il nostro tornaconto un po' narcisistico che ci riempie, ci fa riempire il petto, ma poi non andiamo oltre, non rischiamo nemmeno noi di metterci in gioco e di sporcare questa immagine idealizzata che forniamo attraverso la chat.
La cosa che mi dicevi tu che mi faceva preoccupare era quelli che su Tinder contattano la gente e poi rimangono lì a chattare e poi non si vedono mai.
Cioè solo esistono persone che non si vedono mai.
Certo che esistono, e c'è anche un fenomeno, ci trovavamo prima, che va a investire quasi sempre gli adolescenti, anche se ormai siamo in una fascia, in una situazione storica in cui adolescente, giovane adulto, non ci sono più i confini che c'erano una volta. E questo fenomeno è il fenomeno degli ikikomori, che in giapponese significa ragazzi ritirati, e sono ragazzi che si chiudono nelle loro stanze e restano all'interno della stanza comunicando con l'esterno soltanto attraverso il computer. Quindi questo sì che è un versante relazionale
con
importante.
Con degli avambracci enormi. No, a digitare, no?
Sì. No, siamo in fascia protetta.
Comunque, sempre per rimanere rimanendo in fascia protetta, a parte che sulla rubrica c'è una rubrica che si chiama Sesso Amore del Corriere della Sera di Greta Sklaunik, che è stata anche ospite qui in radio, e lei raccontava proprio le storie di persone che trovano l'amore su Tinder anche dopo 300 match. Quindi cioè, ci vuole costanza come in tutte le cose. Però invece parliamo di un altro fenomeno, quello dei video di cui poi ci pentiamo, che mandiamo ai nostri amici, soprattutto un fenomeno degli adolescenti. Adesso si fanno tanti video e quindi pure è più semplice fare un video magari mentre si ha una relazione sessuale.
Ha risolto Snapchat questa
perché?
Problematica è perché si
video... No, perché te li puoi salvare, però
adesso, quando è nato, però non si potevano salvare.
Quando è nato
avevi
no?
24 ore di tempo per guardarli, riguardarli, ma non salvarli. Ora li puoi salvare.
Quando è nato no. Infatti volevo chiederti, Valentina, questa cosa qui dei giovani che hanno da una parte meno coscienza e dall'altra, cioè, tante facilità di utilizzo dei media.
Questo è un problema molto importante, soprattutto perché il fenomeno che hai citato, Damiano, mi fa ricordare un pochino il sexting, che è appunto questo essere soliti mandare delle foto, magari non necessariamente nudi, però intime, che fanno parte di quella che è la nostra sfera intima, appunto, da difendere. E sono adolescenti che magari poi dopo un momento se ne pentono, anche perché la foto stessa diventa virale, fa banalmente il giro di tutto l'istituto scolastico. E su questa cosa, secondo me, c'è ben poco da dire. Bisogna che i genitori e anche gli educatori, quindi professori, educatori professionisti, ma anche magari il mister di calcio, sensibilizzi i giovani, e anche a scuola si faccia un percorso di accompagnamento alla sessualità, all'affettività.
E magari anche Andrea Bausch con i suoi video.
Esatto, anche lui
sensibilizza, diventa importante, famoso, così almeno puoi sensibilizzare.
Io no, perché pubblico foto, quindi no.
No, ma invece la tua esperienza su questo qual è?
Ma allora, io credo che pubblico foto anche di nudo artistico, lo diciamo, non c'è nessun problema.
Ma poi credo che tutti quanti sono andati a vedere chi è quando ho fatto la promo.
Esatto. Vabbè, comunque il fatto è, soprattutto ci sono tantissime ragazzine che anche da minorenni, prese da questa smania di social network e di like, fanno foto anche molto più forti delle mie. Prendono come esempio me, qualche altra modella, Suicide Girl, ci sono tantissime cose. È sbagliato da una parte come concetto, perché prima di tutto c'è da dire che la modella nasce vestita.
Infatti si chiamavano indossatrici,
esatto,
una volta.
Esatto. Dopodiché, questo mi sembra un attirare l'attenzione, è un'altra cosa. Io metto le foto non per attirare l'attenzione, ma per
farti personal branding.
Esatto, per promuovermi. Sono un po' sociopatica, come che si dice? Sono, dipendo dai social network io, purtroppo. È molto grave questa cosa che sta succedendo tra i giovani. E non so dove andremo a finire, a parer mio.
Secondo me la soluzione è l'educazione, come
sì,
diceva Valentina.
Sì. Ho visto con il video che ho fatto con Fabrizio Pisu, una marea di ragazzini dai 10 ai 15 anni hanno iniziato a scrivermi su Instagram messaggi privati di cui non dico i contenuti.
Perché?
Dai 10 ai 15 anni. Da ragazzine che facevano proposte sulla loro bisessualità.
Perché allora Mikim, io l'ho conosciuta, ha fatto un video con un influencer della rete, Fabrizio Pisu, che fa dei video in cui presenta delle belle ragazze,
sì, esatto,
e ci gioca facendo dei giochi soliti
e alla fine le bacia tutte.
E poi alla fine le bacia.
È un bel format.
È un bel format. Vedi, altro che amore. A te no, perché tu ti aveva scocciato.
Sì, no, mi ha baciato con lo scotch.
Con lo scotch, perché era già fidanzato.
Esatto.
Ma lui era del Pulcino Pio, no?
Sì, esatto, esatto. Presente, io l'ho conosciuto ancora prima del Pulcino.
Ancora prima che facesse Pio.
Ancora prima. E no, siamo stati tanti.
No, aspetta,
è capita adesso, scusa.
Ma non sono battute mie.
Sono citazioni.
Sono tutte citazioni di Michela che mi ha scritto qua.
Allora, io direi che andiamo con la prossima canzone e poi rientriamo per la parte finale della nostra trasmissione. One Day Recognizing Song. E ci vediamo subito dopo. Rientriamo in studio per la parte finale del Bello del Web. Ragazzi, come siete stati?
Benissimo.
Benissimo.
Fantastico, fantastico.
Allora io direi che mancano pochi minuti, neanche 10 minuti alla fine della trasmissione. Vi chiederei come vi possono trovare online. Iniziando da Mikim, vuoi iniziare tu?
Sì, allora io su Facebook ho un profilo che si chiama Mikim Maridati, M-I-K-Y-M Maridati.
Sì, perché poi di tanto in tanto te lo chiudono, quindi
no,
non si capisce.
No, vabbè, voi cercatemi su quel profilo.
Ok, perché tanto ti chiudono e,
esatto,
lo riapri.
Esatto, perché vinco io sempre.
Bisogna essere determinati. Forse sei prima di aprire un sito internet.
Forse sì, non ci avevo mai pensato.
Almeno il tuo.
Forse sì. C'è anche la pagina su Facebook, sempre Miki Maridati. E su Instagram sono Miki Model, M-I-K-Y-M Model. E niente, seguitemi.
Poi ve lo metto magari nei commenti o ve lo scrivo su Radio Atlanta, nella pagina Facebook. Io direi a teatro invece ti troveremo presto in qualche altro
allora,
spettacolo.
A Milano ancora no. Vabbè, perché quest'estate sarò in Abruzzo, sempre a fare
la mia terra. Io sono abruzzese.
Perfetto, io amo l'Abruzzo in una
maniera. Non me lo dire così allora.
Giuro. Ho degli amici a Francavilla, quindi.
E quindi ti troverai in Abruzzo a fare uno spettacolo.
Sì, a Tagliacozzo.
A Tagliacozzo. Sì. E invece Berta?
Allora,
tu non hai una pagina, mi
no,
dicevi.
No, io non
prima.
Ho una pagina.
Ma per quale motivo?
Ma perché alla fine non ho mai tempo di pensare alle mie cose, devo sempre pensare a quelle dei clienti.
Perché Miki me lo utilizza molto come personal branding, tutto
sì,
questo. Tu ti
sì,
concentri molto su di te e poi vendi la tua persona.
Sì.
Invece tu fai
sì,
qualcosa di contrario.
Diciamo che io lavoro anch'io di personal branding, però attraverso il mio profilo personale, che è Berta Pinna su Facebook, e quello LinkedIn, che in realtà è Roberta Pinna, perché sulla carta d'identità mi chiamo Roberta.
Ma io mi chiedo, LinkedIn ha ancora senso?
Assolutamente sì.
Sì, ok, non si capisce
sì,
per chi, perché ha dei numeri bassissimi, tutti quanti dicono sto su LinkedIn, che è diventato come Facebook praticamente e ha dei numeri bassi.
Allora io ci passo più o meno lo stesso tempo che passo su Facebook, su LinkedIn, però parlo di altri argomenti, cose più tecniche, so a chi mi rivolgo e sinceramente c'è anche chi mi ha contattato per dei lavori e delle collaborazioni.
Quindi diciamo che sfatiamo questo mito, si trova lavoro su LinkedIn.
Sì, assolutamente. E fra 10 giorni mi trovate in Sardegna, a Calagonone, e c'è chi vuole
venire. Tu sei sarda?
Assolutamente.
No. Anch'io.
Non so se
anche
si
tu
sente.
Sì.
E, sì, a Calagonone, e pubblicherò le foto su Instagram, il mio profilo è Berta P.
Andrea Bauce invece?
Con Andrea Bauce.
Con Andrea Bauce lo trovate su Facebook, video sull'amore.
Esatto.
Le prossime interviste che farai, ce ne hai già alcune in cantiere?
Ne avevo una che Facchinetti, Francesco mi continua.
Che tra l'altro sta qua in Paolo Sarchi.
È vicino, sì, 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 sì. Purtroppo il giorno che dovevo farla, poi era super impreso da un impegno che ha posticipato, e noi siamo riusciti, quindi teoricamente era la sua, però ho in mente dei format video
nuovi.
Sì, sì, sì.
E che non si possono dire.
No, no.
Teniamoli per noi. Tra l'altro, se io mi chiedo, Facchinetti cosa può dire dell'amore? A parte, cioè, nel senso, ci parli per diventare un influencer, perché lui c'ha un'agenzia di influencer. Magari
sì, sì, beh, lui è vero. Poi, tra l'altro, è collegato anche a Francesco.
Sì, e lui è il suo agente.
Ah, vedi, ne so di meno. No, io volevo intervistarlo. Vabbè, a parte che appunto avevo avuto modo di conoscerlo, quindi appunto mi era venuto in mente su vari personaggi che potevo intervistare, e lui ha 2 o 3 figli, quindi cioè, nel senso,
quindi ci sono alcuni
assolutamente
argomenti.
Sì, mi piaceva la relazione padre-figlio, che lui da piccolo aveva in realtà un po' trascurato col suo padre, quindi volevo capire un po' alcune domande su adesso come ha il rapporto con il figlio.
Come le prepari le tue interviste, i tuoi video?
Ma un po' a volte vanno così,
abbraccio
tipo sgarbi.
Abbraccio, come fai a preparare un'intervista con sgarbi?
Dai, ero partito.
Tra l'altro era sdraiatissimo sul divano.
Visto.
Sì, sì, sì. Vabbè, ero partito da un suo video dove gli citavo delle cose che aveva detto e poi lui è partito per la sua.
È uno che parla.
Sì, 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 sì,
quindi. E io ti volevo, invece a livello di spot, attività professionali?
Attività professionali è un famoso corto che è più di un anno a cui ci sto lavorando, e ho inserito all'interno già diversi personaggi, solo che vabbè, sono in trattativa con alcuni sponsor, quindi sto cercando lo sponsor o al momento una produzione.
Le difficoltà di chi fa comunicazione.
Sì.
Io chiuderei la trasmissione con un parere di Valentina. Dacci un parere tecnico su questi pazzi che vivono online, che pubblicano foto, che fanno trasmissioni in radio sul web.
Beh, per me oggi è stato un mettermi in gioco, dal momento che sono un po' estranea a questo mondo, è stato un po' come salire sul palco, quindi vi ringrazio perché mi avete offerto questa possibilità. Sono io che ho da imparare da voi, da questo punto di vista.
Grazie allora, grazie a tutti ragazzi, spero che siate stati bene, spero che anche il nostro pubblico da casa si sia divertito. Io lancio la canzone che ci saluta, che è The Sun di Paro Stellar, e vi lascio a Demetrio con The Soul of Dreamers. E buonanotte a tutti.
Sun wrapping under my feet. These kids are out of heat. They are my family. Now I'm gonna tell my mama that I'm a traveler. I'm gonna follow the sun. Feel alone.